Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Semi di luce, dai libri omonimi di Monsignor Armando Magro. Riflessioni scelte e proposte da Franca Salerno. Quante volte vorremmo vedere appianate le contrarietà e le ingiustizie da un gesto di Dio liberatorio e soprattutto veloce. Ma i tempi del Signore non sono i nostri. E prima di chiamare in causa il buon Dio, sarebbe utile se cercassimo di non perderlo noi, il nostro tempo, e poi con la stessa tempestività con cui vorremmo vedere l'intervento divino, cerchiamo di essere pronti ad andare incontro alle necessità dei fratelli.
La cosa più preziosa che l'uomo può sprecare è il tempo, mentre critica che i mulini di Dio macinano lentamente.
Non perdere tempo. È un richiamo, anzi un proposito fermo, che dovrebbe essere continuamente presente nella nostra mentalità abituale e specialmente nel nostro comportamento. Proviamo a correggere la mentalità di chi pretende che Dio distrugga o perlomeno punisca immediatamente chi si è opposto a Lui e reagisca subito alla infrazione del suo progetto, punendo subito il colpevole. È un modo di pensare di chi non riesce a capire che l'agire di Dio e la sua pazienza sono l'espressione della sua infinita misericordia e dell'amore con cui circonda tutti coloro che da Lui sono stati creati, anche quando nella loro stoltezza gli muovono guerra. E c'è un'altra prospettiva di fede contenuta in questa condotta. Dio sa ricavare dal male dei beni che non ci sarebbero stati senza quel male che ha occasionato la loro nascita, come è avvenuto per esempio nelle persecuzioni e tante miriadi di volte nella storia. Come dire, il vero saggio coglie il soffio della fortuna nelle disgrazie e scopre le disgrazie anche nella fortuna. È celebre l'aneddoto che si suole raccontare a proposito di quell'uomo che gridava la sua felicità dopo che, passando per un bosco fitto, il ramo di una pianta gli aveva cavato un occhio. A chi gli domandava come mai in quella così grave disgrazia, con quell'occhio irrimediabilmente perduto, trovasse motivo di felicità, l'uomo rispondeva: «Sono felice, perché se quel ramo fosse stato biforcuto, avrei perso ambedue gli occhi». Ma, a parte il paradosso dell'esempio, saper intravedere anche nelle disgrazie più nere le possibilità di bene in esse nascoste, ma realmente presenti, è vera saggezza.
Aiutare gli altri a condurli, attraverso la testimonianza, a fare l'esperienza della bontà divina. E chi dà ai poveri, presta a Dio.
Tutto quello che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Come avrebbe potuto Gesù dirlo più chiaramente? E c'è ancora da tenere conto di un altro beneficio. L'aiuto che diamo al fratello è nello stesso tempo un'occasione privilegiata per incontrarci con il Signore, che ci tende la mano perché noi gli prestiamo quel dono. L'incontro storico con Gesù, quindi, coincide, anzi si realizza, attraverso la solidarietà con i fratelli, sino al punto che se non saremo solidali non riusciremo a incontrarci storicamente con Lui. Per di più, dalle parole riferite in quel brano evangelico, al limite non si richiede in maniera assoluta che si sia coscienti che stiamo prestando quel dono a Gesù. Questa realtà, che tuttavia è un fatto oggettivo, sarà manifestata dalla luce sfolgorante dell'ultimo giorno, al dire della parabola. E quel che è particolarmente significativo e stimolante è il fatto che non è il povero a volersi identificare con Gesù, ma è Gesù che si identifica con il povero. Ed è Lui che ha deciso così. Allora, chi dà al povero, a qualunque situazione religiosa, ideologica o politica questi appartenga, presta a Dio. Ma se vogliamo che il nostro amore per gli altri somigli all'amore che ha Dio, è necessario che esso abbia le stesse caratteristiche: la misericordia, l'amore verso i nemici, l'essere disposti a dare più che a ricevere. È necessario farsi prossimo, avvicinarsi alla sofferenza dell'altro, suscitare fiducia, non farlo sentire solo, mettersi nei suoi panni, calarsi nei suoi bisogni. Amare è condividere. Amare è servire.
La fortuna e l'ardir van spesso insieme e aiutati, che Dio t'aiuta.
Chi non sa osare, chi misura a millimetri i passi che deve compiere, non riuscirà a pescare tutto ciò che il caso fortunato, o meglio la provvidenza, gli mette in quel momento a disposizione. E questo non vuole essere assolutamente un invito ad agire da temerari o da incoscienti, ma piuttosto un modesto suggerimento e un piccolo stimolo ad essere coraggiosi, anche in certa misura audaci, pronti a cogliere gli eventi che ci vengono messi a disposizione dalla bontà divina, sicuri che Dio ci ama. Questo è il messaggio centrale della rivelazione. Non ci stancheremo mai di ripeterlo, perché è la verità che maggiormente Dio vuole che entri in pieno nella nostra mente e nel nostro cuore, ma che non facilmente diventa sempre il nostro credere quotidiano. Infatti, è umanamente incredibile, data soprattutto l'infinita distanza che ci separa da Lui, che Dio sia innamorato di noi. Allora due sono i problemi fondamentali nella nostra esistenza: credere sul serio a questo amore, lasciarsi amare, non frapporre ostacoli a questa invasione di amore. Ed è quello che ci suggerisce la massima, come il bene più grande. Allora, scegli l'amore. Spendi l'amore a piene mani. L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione. È l'unico dono che aumenta quanto più ne sottrai. È l'unica impresa nella quale più si spende e più si guadagna. Regalalo, l'amore. Gettalo via a piene mani, spargilo ai quattro venti, vuotati le tasche, scuoti il cesto, capovolgi il bicchiere. E domani avrai più amore di prima. Scegli l'amore. Non vi sembra che sia l'invito più fruttuoso e più seducente che ci sia stato mai rivolto?
È inutile, ormai è troppo tardi. Occorre speranza e la pazienza è l'arte di sperare. È amara, ma il suo frutto è dolce.
È un ragionamento che potrebbe valere, e non sempre, quando si tratta di situazioni soltanto umane. Abbiamo aggiunto «e non sempre» perché, provvidenzialmente, in gran parte dei casi, è possibile, anche se a costo di ingenti sacrifici, riparare il male fatto o reintegrare il bene omesso. Ma quando si tratta di Dio e dei suoi doni non accettati o addirittura sperperati, non si dovrà mai dire «è inutile agire, ormai è troppo tardi». Dio non la pensa così. Pensare cioè che Dio, avendo donato delle possibilità e constatato un nostro rifiuto, le ritira, sdegnato e offeso, in maniera irreparabile, è sbagliato. Dio è Padre e ci ama. Per questo continua a bussare alla porta del nostro cuore, sino al momento propizio in cui troverà uno spiraglio per entrare e ristabilire l'amicizia e offrire di nuovo il dono. Proprio per questo non è mai troppo tardi. Noi siamo gli eredi della salvezza. Senza speranza, la vita si vuota di ogni significato. La pazienza, a sua volta, è imparare ad aspettare, seminare, annaffiare, concedere alle piante i loro tempi. Apparentemente la pazienza potrebbe sembrare una virtù passiva, ed è invece una virtù attivissima. Essa è una vittoria sul logorio del tempo, ma che non ci dispensa dalla fatica. È amara la pazienza, ma il suo frutto è dolcissimo. La pazienza è fedeltà alla volontà di Dio, è abbandono al Padre. Pazienza è ascoltare e aspettare la risoluzione di Dio. Pazienza è perseverare. Per tutto questo, la pazienza è l'arte di sperare. Il futuro lo compriamo con il presente. Qualsiasi altra concezione o valutazione non merita neanche di essere presa in considerazione. Il futuro, realmente, il futuro che è speranza, lo acquistiamo con il presente, che è pazienza. E lo acquistiamo non nel senso che lo possiamo guadagnare partecipando a una lotteria o vincendo al gioco, come l'andazzo comune oggi ci porta a pensare. Lo si può comprare solo con la fatica quotidiana, con l'impegno fedele di ogni ora. Pensarla diversamente equivale a sognare e a illudersi pericolosamente.
Semi di luce, dai libri omonimi di Monsignor Armando Magro. Riflessioni scelte e proposte da Franca Salerno.